Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Bentrovati e benvenuti all'ascolto, come ogni mercoledì, dell'attività settimanale di Benedetto XVI.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich tushi vodchong shengs nami pses radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Cari amici, bentrovati. Eccoci puntuali all'appuntamento con l'attività settimanale di Benedetto XVI. Diversi gli appuntamenti di questa settimana, tra l'altro diverse le udienze interessanti. Ne parleremo ampiamente. Iniziamo però, come sempre, con la catechesi dell'udienza generale dedicata questa mattina a San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa. Più tardi nel programma rimanete in ascolto perché leggeremo alcuni passaggi dati in anticipazione del libro di Benedetto XVI, Gesù di Nazareth, dall'ingresso in Gerusalemme fino alla resurrezione. Ma ascoltiamo intanto la catechesi di oggi.
Dieu est le Dieu du cœur humain. Dio è il Dio del cuore umano. In queste parole, apparentemente semplici, cogliamo l'impronta della spiritualità di un grande maestro, del quale vorrei parlarvi oggi, San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa. Nato nel 1567 in una regione francese di frontiera, era figlio del signore di Boissy, antica e nobile famiglia di Savoia. Vissuto a cavallo tra due secoli, il 500 e il 600, raccolse in sé il meglio degli insegnamenti e delle conquiste culturali del secolo che finiva, riconciliando l'eredità dell'umanesimo con la spinta verso l'assoluto, propria delle correnti mistiche. La sua formazione fu molto accurata. A Parigi fece gli studi superiori, dedicandosi anche alla teologia, e all'Università di Padova quelli di giurisprudenza, come desiderava il padre. Concluse in modo brillante con la laurea in utroque iure, diritto canonico e diritto civile. Nella sua armoniosa giovinezza, riflettendo sul pensiero di Sant'Agostino e di San Tommaso d'Aquino, ebbe una crisi profonda che lo indusse a interrogarsi sulla propria salvezza eterna e sulla predestinazione di Dio nei suoi riguardi, soffrendo come vero dramma spirituale le principali questioni teologiche del suo tempo. Pregava intensamente, ma il dubbio lo tormentò in modo così forte che per alcune settimane non riuscì quasi del tutto a mangiare e dormire. Al culmine della prova si recò nella chiesa dei Domenicani a Parigi. Aprì il suo cuore e pregò così: qualsiasi cosa accada, Signore, Tu che tieni tutto nella Tua mano e le cui vie sono giustizia e verità, qualunque cosa Tu abbia stabilito a mio riguardo, Tu che sei sempre giusto, giudice e Padre misericordioso, io Ti amerò, Signore. Ti amerò qui, o mio Dio, e spererò sempre nella Tua misericordia e sempre ripeterò la Tua lode. O Signore Gesù, Tu sei sempre la mia speranza e la mia salvezza nella terra dei viventi. Il ventenne Francesco trovò la pace nella realtà radicale e liberante dell'amore di Dio, amarlo senza nulla chiedere in cambio e confidare nell'amore divino, non più chiedere che cosa farà Dio con me. Io lo amo semplicemente, indipendentemente da quanto mi dà o non dà, e così ha trovato la pace di questa questione della predestinazione sulla quale si pensava in quel tempo. Era risolta perché non cercava più quanto poteva avere da Dio. Lo amava semplicemente, si lasciava alla bontà di Dio. E questo sarà il segreto della sua vita che trasparirà nella sua opera principale, il Trattato sull'amore di Dio. Vincendo le resistenze del padre, Francesco seguì la chiamata del Signore e il 18 dicembre 1593 fu ordinato sacerdote. Nel 1602 divenne vescovo di Ginevra, in un periodo in cui la città era la roccaforte del calvinismo, tanto che la sede vescovile si trovava in esilio ad Annecy. Pastore di una diocesi povera e tormentata, in un paesaggio di montagna di cui conosceva bene tanto la durezza quanto la bellezza, egli scrive: Dio l'ho incontrato pieno di dolcezza e suavità fra le nostre più alte e aspre montagne, ove molte anime semplici lo amavano e adoravano in tutta verità e sincerità, e caprioli e camosci correvano qua e là tra i ghiacci spaventosi per annunciare le sue lodi. E tuttavia, l'influsso della sua vita, del suo insegnamento sull'Europa dell'epoca e dei secoli successivi appare immenso. È apostolo, predicatore, scrittore, uomo di azione e di preghiera, impegnato a realizzare l'ideale del Concilio di Trento, coinvolto nella controversia e nel dialogo con i protestanti, sperimentando sempre più, al di là del necessario confronto teologico, l'efficacia della relazione personale e della carità. Incaricato di missioni diplomatiche a livello europeo e di compiti sociali di mediazione e di riconciliazione. Ma soprattutto San Francesco di Sales è guida di anime. Dall'incontro con una giovane donna, la signora di Charmoisie, trarrà spunto per scrivere uno dei libri più letti nell'età moderna, L'introduzione alla vita devota. E dalla sua profonda comunione spirituale con una personalità d'eccezione, Santa Giovanna Francesca di Chantal, nascerà una nuova famiglia religiosa, l'Ordine della Visitazione, caratterizzato, come vuole il Santo, da una consacrazione totale a Dio, vissuta nella semplicità e umiltà, nel fare straordinariamente bene le cose ordinarie. Voglio che le mie figlie, e le scrive, non abbiano altro ideale che quello di glorificare nostro Signore con la loro umiltà. Muore nel 1622 a 55 anni, dopo un'esistenza segnata dalla durezza dei tempi e dalla fatica apostolica. Quella di San Francesco di Sales è stata una vita relativamente breve, ma vissuta con grande intensità. Dalla figura di questo santo emana una impressione di rara pienezza, dimostrata nella serenità della sua ricerca intellettuale, ma anche nella ricchezza dei suoi affetti, nella dolcezza dei suoi insegnamenti, che hanno avuto un grande influsso sulla coscienza cristiana. Della parola umanità egli ha incarnato diverse accezioni che oggi come ieri questo termine può assumere: cultura e cortesia, libertà e tenerezza, nobiltà e solidarietà. Nell'aspetto aveva qualcosa della maestà del paesaggio in cui è vissuto, conservandone anche la semplicità e la naturalezza. Le antiche parole e le immagini in cui si esprimeva suonano inaspettatamente anche all'orecchio dell'uomo di oggi come una lingua nativa e familiare. A Filotia, l'ideale destinatario della sua introduzione alla vita devota, Francesco di Sales rivolge un invito che poteva apparire all'epoca rivoluzionario. È l'invito a essere completamente di Dio, vivendo in pienezza la presenza nel mondo e i compiti del proprio stato. Scrive: «La mia intenzione è di istruire quelli che vivono nelle città, nello stato coniugale, a corte». Il documento con cui Papa Leone XIII, più di 2 secoli dopo, lo proclamerà dottore della Chiesa, insisterà su questo allargamento della chiamata alla perfezione e alla santità. Vi è scritto: «La vera pietà è penetrata fino al trono dei re, nella tenda dei capi degli eserciti, nel pretorio dei giudici, negli uffici, nelle botteghe e addirittura nelle capanne dei pastori». Nasceva così quell'appello ai laici, quella cura per la consacrazione delle cose temporali e per la santificazione del quotidiano, su cui insisteranno il Concilio Vaticano II e la spiritualità del nostro tempo. Si manifestava l'ideale di un'umanità riconciliata nella sintonia fra azione nel mondo e preghiera, fra condizione secolare e ricerca di perfezione, con l'aiuto della grazia di Dio che permea l'umano e senza distruggerlo lo purifica, innalzandolo alle altezze divine. A Teotimo, il cristiano adulto spiritualmente maturo, al quale indirizza alcuni anni dopo il suo trattato dell'amore di Dio, San Francesco di Sales offre una lezione più complessa. Essa suppone all'inizio una precisa visione dell'essere umano, una antropologia. La ragione dell'uomo, anzi l'anima ragionevole, vi è vista come una architettura armonica, un tempio articolato in più spazi intorno ad un centro che li chiama, insieme con i grandi mistici, cima, punta dello spirito o anche fondo dell'anima. È il punto in cui la ragione, percorsi tutti i suoi gradi, chiude gli occhi e la conoscenza diventa tutt'uno con l'amore. Che l'amore nella sua dimensione teologale, divina, sia la ragione d'essere di tutte le cose in una scala ascendente che non sembra conoscere fratture e abissi, San Francesco di Sales lo ha risunto in una celebre frase: «L'uomo è la perfezione dell'universo, lo spirito è la perfezione dell'uomo, l'amore è quella dello spirito e la carità quella dell'amore». In una stagione di intensa fioritura mistica, il trattato dell'amore di Dio è una vera e propria somma, insieme un'affascinante opera letteraria. La sua descrizione dell'itinerario verso Dio parte dal riconoscimento della naturale inclinazione iscritta nel cuore dell'uomo pur peccatore ad amare Dio sopra ogni cosa. Secondo il modello della Sacra Scrittura, San Francesco di Sales parla dell'unione fra Dio e l'uomo, sviluppando tutta una serie di immagini di relazione interpersonale. Il suo Dio è padre e signore, sposo e amico, ha caratteristiche materne e di nutrice, è il sole di cui persino la notte è misteriosa rivelazione. Un tale Dio trae a sé l'uomo con vincoli di amore, cioè di vera libertà, poiché l'amore non ha forzati né schiavi, ma riduce ogni cosa sotto la propria obbedienza con una forza così deliziosa che se nulla è forte come l'amore, nulla è amabile come la sua forza. Troviamo nel trattato del nostro santo una meditazione profonda sulla volontà umana e la descrizione del suo fluire, passare, morire per vivere nel completo abbandono non solo alla volontà di Dio, ma a ciò che a Lui piace, al suo buon plaisir, al suo beneplacito. All'apice dell'unione con Dio, oltre i rapimenti dell'estasi contemplativa, si colloca quel rifluire di carità concreta che si fa attenta a tutti i bisogni degli altri e che egli chiama estasi della vita e delle opere. Se avverte bene leggendo il libro sull'amore di Dio e ancor più le tante lettere di direzione e di amicizia spirituale, quale conoscitore del cuore umano sia stato San Francesco di Sales. A Santa Giovanna di Chantal, a cui scrive: «Ecco la regola della nostra obbedienza che vi scrivo a caratteri grandi, fare tutto per amore, niente per forza. Amar più l'obbedienza che temere la disobbedienza. Vi lascio lo spirito di libertà. Non c'è quello che esclude l'obbedienza, che questa è la libertà del mondo, ma quello che esclude la violenza, l'ansia e lo scrupolo». Non per niente all'origine di molte vie della pedagogia della spiritualità del nostro tempo ritroviamo proprio la traccia di questo maestro, senza il quale non vi sarebbero stati San Giovanni Bosco né l'eroica piccola via di Santa Teresa di Lisieux. Cari fratelli e sorelle, in una stagione come la nostra, che cerca la libertà, anche con violenza e inquietudine, non deve sfuggire l'attualità di questo grande maestro di spiritualità e di pace, che consegna ai suoi discepoli lo spirito di libertà, quella vera, al culmine di un insegnamento affascinante e completo sulla realtà dell'amore. San Francesco di Sales è un testimone esemplare dell'umanesimo cristiano, con il suo stile familiare, con parabole che hanno talora il colpo d'ala della poesia. Ricorda che l'uomo porta iscritta nel profondo di sé la nostalgia di Dio e che solo in lui trova la vera gioia e la sua realizzazione più piena.
Non si possono servire due padroni, Dio e la ricchezza. Benedetto XVI all'Angelus Domenicale ha commentato il passo evangelico della domenica e ha chiesto di avere fede nella provvidenza e adottare uno stile di vita semplice e sobrio. Roberta Gisotti.
Avere fiducia nella provvidenza e affidarle tutte le angosce, difficoltà e preoccupazioni per il futuro.
In realtà il Signore vuol far capire con chiarezza che non si può servire a due padroni, Dio e la ricchezza. Chi crede in Dio, padre pieno d'amore per i suoi figli, mette al primo posto la ricerca del suo regno, della sua volontà.
Alla madre della divina provvidenza, Benedetto XVI ha affidato le nostre vite, il cammino della Chiesa, le vicende della storia.
In particolare invochiamo la sua intercessione perché tutti impariamo a vivere secondo uno stile più semplice e sobrio, nella quotidiana operosità e nel rispetto del creato che Dio ha affidato alla nostra custodia.
Il 10 marzo sarà presentato il volume Gesù di Nazareth dall'ingresso in Gerusalemme fino alla resurrezione. Il volume è firmato da Josef Ratzinger, Benedetto XVI. La seconda parte di uno studio teologico di Benedetto XVI dedicato proprio alla figura di Gesù. La libreria editrice Vaticana, insieme all'editore Herder di Friburgo, che ha curato l'edizione principe del volume, ha ritenuto opportuno annunciare e dare alcune anticipazioni di alcuni brani del libro, e ricordiamo sarà presentato il 10 marzo prossimo. Noi vi offriamo in anteprima una parte del settimo capitolo, il terzo punto del settimo capitolo, dedicato a Pilato e in particolare al processo a Gesù. Rosario Tronolone legge per noi una parte di questo capitolo.
Che cos'è la verità? La domanda del pragmatico Pilato, posta superficialmente con un certo scetticismo, è una domanda molto seria, nella quale effettivamente è in gioco il destino dell'umanità. Che cos'è dunque la verità? Possiamo riconoscerla? Può essa entrare come criterio nel nostro pensare e volere, nella vita sia del singolo che in quella della comunità? Verità e opinione errata, verità e menzogna nel mondo sono continuamente mescolate in modo quasi inestricabile. La verità, in tutta la sua grandezza e purezza, non appare. Il mondo è vero nella misura in cui rispecchia Dio, il senso della creazione, la ragione eterna da cui è scaturito, e diventa tanto più vero quanto più si avvicina a Dio. L'uomo diventa vero, diventa se stesso, se diventa conforme a Dio. Allora egli raggiunge la sua vera natura. Dio è la realtà che dona l'essere e il senso. Che cos'è la verità? Non soltanto Pilato ha accantonato questa domanda come irrisolvibile e per il suo compito impraticabile. Anche oggi, nella disputa politica, come nella discussione circa la formazione del diritto, per lo più si prova fastidio per essa. Ma senza la verità, l'uomo non coglie il senso della sua vita. Lascia, in fin dei conti, il campo ai più forti. Redenzione, nel senso pieno della parola, può consistere solo nel fatto che la verità diventi riconoscibile. Ed essa diventa riconoscibile se Dio diventa riconoscibile. Egli diventa riconoscibile in Gesù Cristo. In Lui Dio è entrato nel mondo ed ha con ciò innalzato il criterio della verità in mezzo alla storia. La verità esternamente è impotente nel mondo. Come Cristo, secondo i criteri del mondo, è senza potere. Egli non possiede alcuna legione, viene crocifisso, ma proprio così, nella totale mancanza di potere, egli è potente. E solo così la verità diviene sempre, nuovamente, una potenza.
Quello Quello che abbiamo appena ascoltato è un passaggio del libro Gesù di Nazaret dall'ingresso in Gerusalemme fino alla resurrezione, firmato da Josef Ratzinger, Benedetto XVI, in particolare il brano era tratto dal 7° capitolo dedicato al processo a Gesù. E noi adesso invece proseguiamo con l'attività di Benedetto XVI della settimana appena trascorsa, in particolare con l'udienza alla Pontificia Accademia per la Vita. L'aborto non risolve nulla, ma uccide il bambino e produce solo un profondo dramma morale e esistenziale per i genitori. Il Papa lo ha ricordato proprio nell'udienza concessa ai partecipanti alla plenaria della Pontificia Accademia. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
Non c'è nessun vincitore dietro la scelta di abortire. Non vince il bambino, concepito per poi essere eliminato. Non vince la donna, che resta violata da una ferita che la tocca in una intimità che solo lei può capire, lasciata quasi sempre sola. Benedetto XVI ha ribadito tutto questo con serena fermezza.
L'aborto non risolve nulla, ma uccide il bambino. Distrugge la donna e acceca la coscienza del padre del bambino, rovinando spesso la vita familiare.
E ciò vale anche per i medici. Loro, in particolare, ha sollecitato il pontefice.
Non possono venire meno al grave compito di difendere dall'inganno la coscienza di molte donne che pensano di trovare nell'aborto la soluzione a difficoltà familiari, economiche, sociali.
Il tema delle banche del cordone ombelicale, oggetto di dibattito alla plenaria della Pontificia Accademia per la Vita, ha indotto il Papa a tornare su un altro argomento di stretta attualità scientifica ed etica, ovvero l'impiego delle cellule staminali provenienti dal cordone ombelicale.
Si tratta di applicazioni cliniche importanti e di ricerche promettenti sul piano scientifico, ma che nella loro realizzazione molto dipendono dalla generosità nella donazione del sangue cordonale al momento del parto e dall'adeguamento delle strutture per rendere attuativa la volontà di donazione da parte delle partorienti.
Benedetto XVI ha ricevuto in settimana in Vaticano il presidente della Repubblica del Libano, Michel Sleiman. Il presidente ha incontrato anche il segretario di Stato, il cardinale Tarcisio Bertone, e il segretario per i rapporti con gli Stati, Monsignor Dominique Mamberti. Nel corso dei colloqui, riferisce un comunicato della sala stampa della Santa Sede, è stato sottolineato che il Libano, a motivo della presenza di diverse comunità cristiane e musulmane, rappresenta un messaggio di libertà e di rispettosa convivenza non solo per la regione, ma anche per il mondo intero. In tale contesto, la promozione della collaborazione e del dialogo fra le confessioni religiose si rivela sempre più necessaria. Si è quindi rilevata l'importanza dell'impegno delle autorità civili e religiose per educare le coscienze alla pace e alla riconciliazione e si è auspicato che la formazione del nuovo governo favorisca la desiderata stabilità della nazione, chiamata ad affrontare importanti sfide interne e internazionali. Durante i colloqui ci si è soffermati, continua il comunicato, sulla situazione del Medio Oriente, con particolare riferimento ai recenti avvenimenti in alcuni paesi arabi, ed è stata espressa la comune convinzione che è urgente risolvere i conflitti ancora aperti nella regione. Infine, una particolare attenzione è stata dedicata alla situazione dei cristiani in tutta la regione e al contributo che essi possono offrire per il bene dell'intera società. Termina così anche per oggi il nostro appuntamento. Grazie naturalmente per averci seguito e a mercoledì prossimo.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.